Allora, in maniera sintetica per quanto possibile, ragionerei su le due dimensioni, quella organizzativa e quella degli strumenti. Mi pare dal punto di vista dell'organizzazione quello che si può registrare è che tutte le amministrazioni ormai si sono date una configurazione organizzativa personalizzata in qualche modo, cioè i modelli organizzativi che si sono diffusi nelle amministrazioni sono molteplici. La collocazione stessa dell'ufficio del personale all'interno di queste organizzazioni varia da caso a caso. In alcuni casi è una struttura di primo livello, a livello di area o settore, secondo la denominazione. Nella maggior parte di casi invece è una struttura di secondo livello, inserita in una direzione che ha più competenze. A me pare di poter fare un paio di considerazioni a questo proposito. Uno, ci sono alcune amministrazioni che hanno lavorato con grande attenzione e grande competenza su questa dimensione organizzativa, trovando una collocazione ottimale che di fatto ha comportato un progresso, uno sviluppo nelle attività che vengono realizzate. In molti altri casi invece mi pare che si sia proceduto un po' per tentativi ed errori. Non sono poche le situazioni che abbiamo riscontrato in cui nel giro di un anno hanno cambiato tre modelli organizzativi, a volte tornando indietro sui passi che avevano fatto. E non sono pochi casi, no, non sono neanche numerosi, però ci sono un numero comunque interessante di casi in cui diversi cambiamenti organizzativi hanno finito anche per creare delle resistenze e dei conflitti con il personale o con le organizzazioni sindacali. Allora, c'è di tutto in questo nostro cambiamento, eccetera. Allora, alcune amministrazioni la parte organizzativa l'hanno sviluppata con maggiori competenze e capacità. È una riflessione da questo punto di vista che ritorna spesso nella nostra lettura. Non sempre le competenze ci sono, soprattutto nelle amministrazioni più piccole. Le competenze forti, distintive, di tipo organizzativo, non sempre sono presenti all'interno, e allora è chiaro che queste amministrazioni sono più esposte e più in difficoltà, provano ad innovare, probabilmente imitando altre situazioni, ma poi non sempre i meccanismi e gli accorgimenti funzionano. In altri casi, non vorrei neanche dare l'idea che l'Italia sia sempre più arretrata rispetto agli altri paesi. I casi che vengono presentati oggi degli altri paesi sono comunque casi di eccellenza. Non so se rappresentano la media della Svezia o dei Paesi Bassi e così via. Nei casi italiani, cito per esempio Cagliari, mi sembra un'esperienza interessante quello che hanno fatto, per esempio, pensando alla dimensione della formazione, dove il processo organizzativo che è stato messo in piedi ha comportato il fatto che siano state create delle unità organizzative all'interno di tutte le direzioni, delle unità organizzative specifiche sulla formazione, in tutte le direzioni, comprese nell'ufficio del sindaco. Allora, questo ha reso possibile il fatto che, per esempio, l'analisi dei fabbisogni formativi possa essere monitorata in tempo abbastanza reale con la sufficiente accortezza. Questo ha reso possibile che i programmi, la sensibilizzazione sull'attenzione dell'importanza della crescita professionale, della formazione in un'amministrazione come quella di Cagliari sia cresciuta molto. Questo è il fatto stesso che il cambiamento organizzativo sia stato promosso dallo stesso ufficio, dall'ufficio formazione, è un sintomo di questa attenzione. Cosa possiamo notare però anche? Che questo a livello abbastanza generale, che gli uffici del personale in questo processo di riformulazione e cambiamento forse hanno perso potere. In che senso? Credo che in molti casi noi leggiamo questo fatto: le decisioni strategiche, le politiche del personale non sono fatte dagli uffici del personale in molti casi, ma dalla direzione generale, per esempio, che accentra a sé i compiti di maggiore rilevanza strategica. La gestione diretta delle persone, che vuol dire la valutazione delle persone, la crescita professionale attraverso l'attività di formazione, gli incarichi, gli incentivi, la motivazione, tutto quello che ne consegue, generalmente è affidata ai dirigenti. Ai dirigenti delle diverse aree operative, da che risulta che l'ufficio del personale poi non presidia in maniera diretta né la strategia, perché questa è accentrata al direttore generale, né la gestione diretta delle persone, delle risorse, perché questa è affidata ai dirigenti delle diverse aree. Ne consegue che molto spesso gli uffici del personale svolgono soltanto, dico soltanto, lo metterei tra virgolette, assicurano che ci sia una gestione corretta ed ordinata di quelle che sono le risorse umane a disposizione. Può sembrare in alcuni casi seguire un vecchio schema, ma questo non vuol dire che in quell'amministrazione non ci sia politica delle risorse umane. Semplicemente segnaliamo che non sempre la parte di maggior spessore, di maggior innovatività nella gestione delle risorse umane viene affidata alla direzione del personale. Quando questo avviene, generalmente, e credo non sia casuale, le funzioni di direttore del personale vengono svolte dal direttore generale ad interim, per cui ci troviamo il direttore generale che per un periodo di anni, perlomeno, è anche capo del personale. E questo credo sia un elemento che può farci riflettere. L'altro elemento di riflessione credo sia questo, è sugli strumenti. Io credo che gli strumenti, per quello che abbiamo visto, ne sono stati creati tanti. Credo tutte le amministrazioni, chi in maniera più raffinata, chi un po' di meno, ma tutte si sono date strumenti, per esempio, per la valutazione del personale. Sono obbligate sostanzialmente a farlo. Magari hanno affidato l'incarico a un consulente esterno, magari l'hanno semplicemente copiato da qualcun altro. Diciamo in maniera più elegante, hanno fatto un'azione di benchmarking, oppure effettivamente il frutto di una riflessione interna più meditata, più ponderata, eccetera, ma tutti ormai hanno creato strumenti più o meno raffinati. La differenza tra amministrazione ed amministrazione noi la troviamo in questo fatto. Allora, hanno creato gli strumenti, questo è in linea con il processo di introduzione di elementi di managerialità nelle amministrazioni. Però l'impressione è che ci sia un punto debole in molti casi nell'utilizzo che viene fatto poi di questi strumenti. Ovvero l'impressione è che, volendo usare un po' uno slogan per capirci, in alcuni casi si sia verificato un processo di burocratizzazione della managerialità. Cosa voglio intendere? E in molti casi, proprio perché siamo spinti dalle normative, dalle indicazioni, eccetera, si sono creati costruiti strumenti, per esempio per la valutazione delle prestazioni, ma poi questi vengono utilizzati in modo burocratico. Di fatto la cartina di tornasole è l'incentivo poi come viene dato, sulla base del profitti, dei risultati raggiunti. In molti casi si fanno le schede di valutazione, ma poi l'incentivo viene distribuito a pioggia, come nella vecchia logica burocratica. Allora, quella scheda è stata fatta come adempimento burocratico a una qualche direttiva che è stata emanata, non perché effettivamente rappresenti uno strumento di crescita dell'amministrazione. Allora, segnalo questa cosa, non vorrei far capire un messaggio sbagliato, non è che questo elemento sia generalizzato, però caratterizza molte realtà, soprattutto quelle più piccole che hanno maggiori difficoltà oggi.